Buongiorno amiche e amici ascoltatori di Radio Città Aperta. Oggi è 7 ottobre, questo è Press Corner. Io sono Massiano Montens e ringraziamo e salutiamo l'amico Riccardo Mameli che ci ha preceduto. E ogni mattina, come questa mattina, facciamo un riepilogo un po' delle notizie a piede libero che riteniamo essere più interessanti in questo momento e come approfondimento in questi 20 minuti con voi. Allora, sicuramente io voglio tornare al 5 ottobre, quindi qualche giorno fa, per mettere insieme alcune notizie, a partire appunto da questo bellissimo premio Nobel per la fisica assegnato all'italiano Giorgio Parisi, insieme a due altri ricercatori, Sicuro Manabe e Klaus Hasselmann, di due università diverse. Giorgio Parisi viene dall'Università Sapienza di Roma e dall'Istituto appunto Nazionale di Fisica Nucleare, è vicepresidente dell'Accademia dei Lincei, è stato premiato per le sue ricerche sui sistemi complessi ed è un successo, comunque un fiore all'occhiello in questo anno che per noi è incredibile, se vogliamo, da tanti punti di vista, anche quelli sicuramente sportivi, ma insomma ci fa ricordare che sono 20 Nobel finora assegnati agli italiani fin dall'origine di questo premio, che ricordiamo è un premio comunque privato, di una nazione privata, dell'Accademia di Svezia, che viene, quindi non è un premio a livello, viene riconosciuto a livello mondiale, ma insomma è comunque un riconoscimento che viene dato nelle discipline delle arti, della letteratura, ovviamente anche della medicina, e in questo caso a livello scientifico parliamo di fisica. Di questi 20 riconoscimenti assegnati all'Italia nella storia, 12 sono quelli di carattere scientifico, di cui questi 5 per la fisica, 6 per la medicina e 1 per la chimica. Fra questi 20 premi ricordiamo due donne, la famosa Grazia Deledda, di cui qualche giorno fa ricorreva appunto l'anniversario, 1926 il premio Nobel per la letteratura, e Rita Levi Montalcini per la medicina, 60 anni più tardi, esattamente nel 1986. L'ultimo Nobel però assegnato a un ricercatore nato in Italia è quello del 2007 a Mario Capecchi, attivo negli Stati Uniti, ma per risalire a un ricercatore italiano che ha svolto in Italia la maggior parte del loro lavoro bisogna risalire a 62 anni fa, e al premio Nobel per la chimica assegnato nel 1959 a Giulio Natta. Facevo riferimento adesso per fare una divulgazione sportiva, sapete che ieri sera l'Italia di Mancini per la prima volta, mi sembra dopo 37 partite senza sconfitte, ha perso con la Spagna in questa semifinale di Nation League, quindi è arrivata anche la prima sconfitta. Forse era comunque importante che ci si fermasse da un certo punto di vista, anche se non è stata una bella partita, non è stata una bella sconfitta, ma insomma ogni tanto la Spagna ci dà questi dispiaceri. Quindi chiusa la parentesi della divulgazione sportiva, ma che è legata appunto ai successi, cioè ai tanti successi di quest'anno, come non solo appunto a partire dall'Europeo di Mancini, ma anche nelle Olimpiadi e nelle Paralimpiadi, e quindi nelle tante discipline, non ultima la pallavolo, che ha visto la nazionale italiana maschile vincere il campionato europeo. Quindi ritornando al premio Nobel, ovviamente il nostro Giorgio Parisi è stato premiato in qualche maniera, ringraziato da Mario Draghi e ovviamente anche dal presidente Mattarella e soprattutto da Maria Cristina Messa, che è il ministro dell'università e per la ricerca. Interessante anche che uno dei suoi studenti, un ricercatore, Indago Biazzo, ha raccontato che insomma quest'uomo passava ora a parlare alla pari anche con l'ultimo arrivato, e quindi si ricorda di Parisi un atteggiamento molto vicino agli studenti, molto amichevole e anche molto partecipe alle problematiche di università, non solo quella dei soldi, dei pochi soldi e delle poche risorse, che in questi giorni ha ricordato proprio avendo vinto il premio Nobel. Lui ha detto: speriamo che insomma che questo Nobel serva anche per ricordare all'Italia che i soldi della ricerca sono troppo pochi. Ma come ricordava il suo studente, Parisi si mise anche a disposizione per scendere poi in piazza a protestare anche all'epoca della riforma Moratti. È comunque quindi un particolare record questo, ma andiamo a capire un po' per quale motivo ha vinto questo premio Nobel. Il premio Nobel l'ha vinto perché ha studiato i sistemi complessi, cioè tante cose tante procedure e tanti studi per affrontare anche il problema del riscaldamento globale e i problemi intorno al clima, i problemi che in qualche maniera l'uomo deve prevedere prima ancora che curare. Quindi il professore sembra uno di quei personaggi geniali veniti dai romanzi, dai film, che non hanno paura di mettere alla prova anche fino all'estremo le convenzioni. Un altro ricercatore, Marco, qualche ora fa ha provato anche a sintetizzare su mia richiesta, perché gli ho detto: ma spieghiamo agli italiani che cosa sono questi sistemi complessi, che cosa significa, no, studiare e poter in qualche maniera mettere sotto controllo i cambiamenti climatici. E lui mi ha scritto: le linee di pensiero ce ne sono tante, quella che puoi seguire è anche quella dell'estrapolazione delle vicende umane, quindi tre semplici equazioni non lineari applicate alla meteorologia creano un sistema deterministico ma non predicibile, e questo è un concetto fondamentale, scrive Marco. Un sistema, quindi un modello qualsiasi, non solo matematico, ha una struttura determinata, quindi ben descritta, ma non produce previsioni a lungo termine. Se un sistema non lineare a tre incognite scritto su carta mi dà della predicibilità, cosa accade su sistemi più complessi e a volte più, molto più variabili? Certo che Marco, con questa spiegazione, capisco che a molti di noi ignari non aiuta tantissimo a capire esattamente che cosa ha scoperto e che cosa ci ha aiutato, no, Parisi da teorico a, diciamo, immaginare. Sicuramente come scrivono i testi in questi giorni, ci ha aiutato a capovolgere i concetti di base che potevano essere alla base di una soluzione di un problema, fino a concepire idee come quella dell'ALF Object, un'innovazione matematica la cui genialità viene riconosciuta da tutti i colleghi del mondo. Ma anche questo ALF Object, quindi mezzo progetto, che cosa significa? No? L'idea di Parisi che gli portò consensi nel campo dei sistemi disordinati, scrive di lui la professoressa di statistica Regina Nuzzo, e un quarto di secolo dopo tutti i matematici hanno concordato che la sua innovazione fosse corretta, quindi a livello sperimentale lui ha fatto un'ipotesi che poi, studiata anche dagli altri colleghi, ha trovato applicazione. Con successo si è dedicato allo studio, altra parola inglese, pin glasses, ossia fin dagli anni 70, una particolare lega magnetica le cui caratteristiche gli hanno permesso di intraprendere i suoi passi. Quindi certamente i sistemi complessi non riguardano prettamente la fisica, come la biologia, le neuroscienze, la tecnica di machine learning, cose appunto importanti oggi nell'intelligenza artificiale. Ci stiamo ovviamente addentrando in questo press corner in qualcosa, no, di molto particolare, qualcosa appunto che appartiene a un ricercatore, oggi a un premio Nobel, quindi analogamente agli studi di Albert Einstein, pensate a che cosa diciamo facciamo riferimento, però il lavoro di questi scienziati, per cui Parisi, dimostra in maniera inequivocabile quanto appunto la fisica teorica non sia soltanto un gioco, no, per menti brillanti e contorte come queste di nostri ricercatori che sono tanto lontane dall'uomo, diciamo, di tutti i giorni, ma qualcosa poi di estremamente concreto che noi misuriamo nella differenza per le strategie future. Basta pensare per esempio che oggi c'è stato un record europeo di pioggia a Rossiglione, e questo record europeo di pioggia, pensate, 740 mm in 12 ore, questo alluvione è finito sui social, e nei social è finito nella pagina di Greta Thunberg, proprio perché si parla appunto di cambiamenti climatici, si parla ovviamente di disastri che questi cambiamenti climatici provocano alla vita degli esseri umani, e quindi sicuramente questo post su questo social che ha mezzo distrutto appunto un paese non è passato inosservato neanche a Greta Thunberg. Quindi se ovviamente trasmigrate questa idea anche al premio Nobel di Giorgio Parisi, possiamo capire come questo riconoscimento possa essere importante, soprattutto se ci aiuterà, no, a migliorare la nostra vita, e quindi a capire meglio le previsioni che l'uomo deve fare per in qualche maniera capire i comportamenti del clima e quindi capire come si comporta il pianeta Terra. Mi viene da mettere in relazione, ed è questo uno, diciamo, dei motivi per cui oggi il press corner è dedicato in parte anche a Giorgio Parisi, le voglio mettere in relazione a un'altra notizia che vi voglio ricordare fra qualche secondo. L'altra notizia che volevo ricordare è che tanto ognuno di noi è stato colpito qualche giorno fa dal blackout di Facebook, che proprio ieri abbiamo saputo è avvenuto durante la manutenzione ordinaria. Ovviamente sapete che Mark Zuckerberg, oltre a porgere le scuse a tutto il mondo, ha anche pagato a caro prezzo, insomma, questa stessa crisi di blackout mondiale con ovviamente una spesa di circa 6 miliardi di dollari che ha dovuto in qualche maniera pagare di tasca propria per tutte le conseguenze ovviamente che questo blackout ha portato anche nei suoi titoli di Facebook a Wall Street. E quindi sicuramente il mondo ha sperimentato come in contemporanea le piattaforme di Instagram, WhatsApp e Facebook possano aver messo in crisi la vita di tutti i giorni. Qualcuno ovviamente è stato anche contento di questo perché ci ha riportato indietro nel tempo e ci ha fatto capire che non possiamo dipendere non solo da un solo imprenditore come Mark Zuckerberg, ma non possiamo dipendere anche esclusivamente solo da piattaforme tecnologiche senza avere delle vie di uscita, senza avere delle alternative che ci possano consentire di continuare a lavorare, ci possono consentire di continuare a salutare un amico, ci possono consentire comunque delle operazioni che non ci isolano dal mondo. E le volevo porre, diciamo, questa notizia di Zuckerberg e del blackout di Facebook, di WhatsApp e di Instagram, e le volevo mettere in relazione anche con i 10 anni, sempre del 5 ottobre, quindi un paio di giorni fa, in ricordo della morte di Steve Jobs, un mito, ma anche una capoccia, una testa, come direbbe qualcuno, di grandissimo livello e di grandissima innovazione. Lo stesso Tim Cook, che ha ereditato l'azienda di Cupertino, ricordo la Apple, proprio gestita e condotta da Steve Jobs per tanti anni, e ha ricordato Tim Cook, che è ancora l'ombra e l'immagine di Steve Jobs è costantemente presente, non solo a Cupertino ma in tutto il mondo. Le innovazioni di Steve Jobs sono state talmente potenti che ancora oggi viviamo, ognuno di noi sicuramente, no, con le conseguenze stesse del genio di Cupertino. Basta pensare all'iPhone, ma basta pensare a iTunes e anche alla Pixar Animation Studios, che lui in qualche maniera gli aveva consentito di immaginare e che poi è stata acquistata dalla Walt Disney, con l'intuizione appunto che dagli anni 80 il settore dell'intrattenimento avrebbe subito anche, per esempio per quanto riguarda le animazioni, i cartoni animati, un grandissimo passo in avanti, no? Con la tecnologia e con la visualizzazione delle immagini. Quindi il computer è una bicicletta per la mente, diceva all'epoca, quando si dedicò per esempio al mouse, alla scoperta quindi del mouse e del personal PC. Sicuramente nella sua lunga vita in Apple, fondata nel 1976 con Steve Wozniak, ricordiamolo, e anche Ronald Wayne, passando dai primi fallimenti e dai primi esperimenti in garage a un'azienda che era arrivata a capitalizzare milioni e milioni di dollari. E non c'è un giorno che non pensiamo, ha detto Tim Cook a Steve Jobs, che sarà sempre appunto il DNA di Apple. E quindi nel ricordo di questo genio, appunto in questa puntata di Press Corner, mi sembrava molto interessante mettere in relazione proprio questo percorso umano. Quindi un ricercatore italiano che vince un Nobel per la fisica in coabitazione con altri due grandi ricercatori, un'azienda di cui tutti i giorni noi usufruiamo dei servizi, parliamo appunto dell'azienda di Mark Zuckerberg e delle piattaforme di social che noi usiamo tutti i giorni appunto e che ci condizionano positivamente ma anche negativamente la vita, e anche appunto le genialate e quindi le idee, le innovazioni poste dal genio Steve Jobs, di cui ancora anch'esso godiamo i benefici attraverso le invenzioni che ci ha portato ad oggi. Quindi sicuramente Giulio Parisi quindi ci ricorda che in Italia bisogna dedicare più tempo, più spazio e soprattutto più soldi alla ricerca e fare in modo che la ricerca abbia un suo spazio, una sua capitalizzazione economica per consentire anche una certa libertà, anzi una totale libertà ai ricercatori per poter appunto innovare, per poter andare avanti. Pensate che l'ultimissima notizia che vi do, che è proprio di qualche ora fa, è che sembra che sia stato finalmente scoperto il primo vaccino antimalarico per i bambini. L'OMS dice che potrebbe essere una svolta storica. Io ricordo che la malaria è una malattia endemica che soprattutto nell'Africa subsahariana è praticamente quasi impossibile da curare se non contenendola con dei farmaci specifici che, una volta che la malattia ti colpisce, possono aiutarci a tenerla sotto controllo, ma non c'è stata mai una vera, no? Un vero farmaco che potesse sconfiggere la malattia. Quindi il fatto di poter annunciare che ogni anno si potranno salvare decine di migliaia di bambini perché si è trovato forse un primo vaccino, e quindi pensate a tutti coloro che in questo momento ancora si rifiutano di farsi inoculare i vaccini contro il Covid, contro questa malattia endemica che ha colpito il mondo. Quindi possiamo capire quanto invece, no, la ricerca in questo senso possa addirittura salvare la vita di intere popolazioni che soffrono di questa malattia ormai da decenni. È un po' come l'HIV, sapete, l'HIV è un altro virus di cui non è stato scoperto un vaccino, non è stato scoperto un farmaco che lo possa in qualche maniera debellare. È un momento storico e quindi lo vogliamo ricordare, il vaccino antimalarico tanto atteso per i bambini potrebbe essere un progresso per la scienza, la salute infantile e la lotta contro la malaria potrebbe essere finalmente avviata e portata all'annullamento di questa malattia. Lo ha dichiarato il direttore generale dell'OMS, appunto Tedros Adhanom Ghebreyesus, e quindi il vaccino contro malaria RTS-SAS01, questo così verrebbe chiamato, prodotto da multinazionale britannica GlaxoSmithKline, dovrebbe essere distribuito in tutta l'Africa subsahariana dopo il successo dei programmi pilota di immunizzazione già effettuati in Ghana, Kenya e Malawi. Quindi a conclusione di questo press corner stamattina, mi sembra che la notizia che leggo e di cui siamo arrivati a conoscenza possa completare in maniera, come dire, seria e compiuta questo mio percorso di 20 minuti con voi, a partire appunto dai complimenti, dalle congratulazioni verso Giorgio Parisi e il ricordo di tutto quello che abbiamo intorno e di quanto possa essere importante che l'essere umano continui a fare ricerca, non solo per prevenire i processi climatici che possono distruggere questo pianeta ed è l'unico che abbiamo, ma anche ricordare che poi la buona ricerca, la buona tecnologia ci può anche evitare di dover essere o schiavi o dipendenti, no, magari da un blackout nella nostra vita. Ne ricordo anche di Steve Jobs e di quello che ha fatto. Massimo Montens vi saluta e vi lascio con un pezzo che di tecnologia parla, di innovazione parla, la canta soprattutto, ma comunque ci fa ricordare a chi si ispirava a questo. Buona giornata a tutti.
All that you take.